Va bene. Allora, ecco, l'altra volta abbiamo parlato dell'Annus Mirabilis di Einstein nel 1905, in cui appunto il nostro pubblica 5 articoli che rimangono nella storia della fisica, e tra cui appunto 2 articoli relativi alla relatività speciale o relatività ristretta. Dal 1905 Einstein in avanti, Einstein continua a lavorare su problemi connessi sia alla relatività che alla meccanica quantistica, che allora stava nascendo, che alla fisica dello stato solido. Ma in particolare il problema che affronta con maggiore impegno è quello di cercare di estendere i principi e le conseguenze della relatività ristretta. È un lavoro che lo impegna per più di 10 anni, e lui stesso al termine di questo lavoro sosterrà che è stata la più grande fatica della sua vita. Fatto sta che nel 1916 arriva a pubblicare, sempre sul Annales der Physik, un articolo fondamentale anche questo per la fisica, e altrettanto rivoluzionario rispetto a quelli del 1905, che coronava un po' questi 11 anni di lavoro e di riflessioni sul concetto di relatività e, come vedremo poi, anche sulla gravitazione. In sostanza, qual era il problema che si era posto Einstein? Il problema era appunto quello di estendere la teoria della relatività ristretta. Infatti lui stesso, nella prefazione del 1916, dice proprio: la teoria esposta nel setto costituisce l'estensione più vasta pensabile della teoria indicata in generale al giorno d'oggi come teoria della relatività. E qual era il punto cruciale? Il punto cruciale era che, come abbiamo visto la volta scorsa, partendo dal principio di relatività di Galileo, le leggi della fisica per Galileo e poi anche per Einstein dovevano essere le stesse per qualunque osservatore inerziale. Cos'è un osservatore inerziale? Beh, un osservatore inerziale è un osservatore che si muove di moto rettilineo uniforme. Ma di moto rettilineo uniforme rispetto a che cosa? Beh, Newton diceva rispetto allo spazio assoluto. Einstein diceva in sostanza che se le leggi della fisica assumono la forma più semplice possibile rispetto ad un osservatore, allora assumeranno la stessa forma rispetto a qualunque osservatore si muova di moto rettilineo uniforme rispetto al primo, sia le leggi della meccanica ovviamente che le leggi dell'elettromagnetismo. Questo concetto di relatività lasciava però sostanzialmente insoddisfatto Einstein, in quanto egli riteneva che non dovessero esserci degli osservatori privilegiati per descrivere le leggi della fisica. Cioè, in qualche modo il problema era: va bene, gli osservatori inerziali trovano tutte le stesse leggi della fisica, ma perché non dovrebbero fare altrettanto gli osservatori che non sono inerziali, quelli per esempio che si muovono di moto accelerato oppure di moto vario di qualsiasi tipo? E per cui lui dice in sostanza che le leggi della fisica devono poter essere enunciate in modo tale che siano valide in qualunque sistema di riferimento, non soltanto in sistemi inerziali. Vedremo che questo principio che lui persegue lo porterà a elaborare poi una nuova teoria della gravitazione. In sostanza Einstein era partito dal voler estendere il principio di relatività ristretta a tutti i sistemi di riferimento, e si ritrova alla fine non solo con l'estensione di questo principio, ma anche con una nuova teoria della gravitazione. E questa era una cosa naturalmente eccezionale, perché dalla fine del 1600 fino all'inizio del 1900 la teoria che veniva utilizzata e che aveva superato brillantemente centinaia di prove sperimentali era la teoria di Newton sulla gravitazione, e quindi giammai qualcuno pensava che questa teoria potesse essere rimpiazzata. Ecco, di fatto, se in alcuni lavori del 1905 e anche nei lavori sulla relatività ristretta Einstein deve buona parte al contributo anche di altri fisici, Sostanzialmente il lavoro del 1916 invece è, possiamo dire, tutta farina del suo sacco in sostanza. Come ho detto prima, nessuno si sognava di mettere in dubbio la teoria della gravitazione di Newton, che anzi era quasi un paradigma per le teorie fisiche dell'epoca. E invece arriva Albert e dice: guardate che in effetti la teoria di Newton è un'ottima approssimazione, lui riconosce a Newton il merito di aver elaborato una teoria mirabile, però alla luce di alcune nuove considerazioni questa teoria deve essere rivista o quantomeno deve essere integrata. Allora andiamo a vedere un po' più in dettaglio adesso da che cosa parte Einstein. Adesso non vi spaventate all'inizio perché ci sarà qualcosa che sembra un po' tecnico, ma poi vedremo di chiarirlo. Allora, in sostanza, cosa vuol dire che le leggi della fisica devono avere tutte la stessa forma qualunque sia il sistema di riferimento? Ma in termini un po' tecnici si dice che le leggi della fisica devono essere covarianti, cioè in sostanza la covarianza sta a significare proprio che rispetto a qualunque sistema di riferimento le leggi della fisica devono poter essere formulate allo stesso modo. In termini matematici vuol dire che le equazioni formalmente devono essere le stesse, in sostanza. Abbiamo visto come già Galileo aveva trovato una sorta di covarianza. In effetti Galileo diceva che le leggi della meccanica devono essere le stesse sia che un osservatore sia immobile, sia che un osservatore si muova di molto rettilineo uniforme. E aveva citato, per esempio, l'esperimento della nave. Se la nave sta in porto, allora si osservano tutta una serie di effetti. Se la nave si muove con velocità uniforme, gli effetti, le leggi fisiche che si osservano sono esattamente le stesse. Einstein nel 1905 non aveva fatto altro, tra virgolette, che aggiungere al postulato di relatività di Galileo il principio di costanza della velocità della luce. E da qui, abbiamo visto, ne era conseguito che dovevano essere modificati i concetti di spazio e di tempo. Cioè, in altre parole, se vale il principio di relatività, cioè se tutti gli osservatori iniziali descrivono la legge della fisica allo stesso modo, e se accettiamo il dato sperimentale che la velocità della luce è costante qualunque sia lo stato di moto dell'osservatore e qualunque sia la velocità della sorgente stessa, allora la conseguenza, abbiamo visto l'altra volta, è che dobbiamo rinunciare all'idea di spazio e di tempo assoluti, per cui gli orologi di due osservatori che si muovono l'uno rispetto all'altro marceranno con ritmi differenti. Beh, allora Einstein in sostanza dice: beh, le leggi della fisica devono poter essere scritte allo stesso modo qualunque sia lo stato di moto del sistema di riferimento, dell'osservatore, e da che cosa lui arriva a formulare quest'idea, cioè che di fatto tutti gli osservatori sono ugualmente validi per descrivere le leggi della fisica. Ma lui riflette sul fatto che sostanzialmente tutte le nostre osservazioni riguardo al mondo esterno, tutte le nostre misure, si riducono a delle coincidenze spazio-temporali. Cosa vuol dire coincidenze spazio-temporali? Ma facciamo un esempio. Mettiamo di avere i due soliti omini, uno ai lati della ferrovia e l'altro invece che viaggia sul nostro vagone. E questi due omini osservano, per esempio, la collisione tra due biglie. Beh, allora ognuno avrà il proprio sistema di riferimento. E per sistema di riferimento intendo che ognuno avrà non solo il proprio sistema di coordinate spaziali, ma anche il proprio orologio. E non è detto che i due orologi segnino lo stesso tempo. Di una cosa però possiamo essere certi, che se la pallina arancione, quella indicata con A, ad un certo istante di tempo coincide come posizione con la pallina viola, con la biglia viola indicata con B, per l'osservatore blu, per l'omino che sta ai bordi della ferrovia, allora deve accadere la stessa cosa per l'omino che si trova sul vagone. Cioè, in altre parole, tutti e due osservano una coincidenza spazio-temporale, anche se ovviamente le coordinate spaziali e temporali dei due osservatori possono essere diverse. E quindi, riflettendo su questo, Einstein dice: beh, in sostanza, se tutti i fenomeni fisici si riducono a coincidenze spazio-temporali e se queste coincidenze devono valere per qualunque osservatore, vuol dire che noi possiamo scrivere le leggi della fisica come coincidenze spazio-temporali. E siccome le coincidenze spazio-temporali valgono per qualunque osservatore, vuol dire che le leggi della fisica devono avere la stessa forma qualunque sia lo stato di moto dell'osservatore. Infatti, se avete fatto caso, c'è una freccia che indica che il vagone rosso questa volta si sta muovendo non con velocità costante, ma con una certa accelerazione. Quindi vuol dire che l'omino rosso sul vagone non costituisce più un sistema di riferimento inerziale. Nonostante questo, Einstein dice, lui deve poter trovare le stesse leggi della fisica che trova l'omino blu. E denuncia quindi il cosiddetto principio di covarianza generale. Cioè, le leggi della natura devono potersi esprimere in una forma che sia covariante rispetto a qualunque sistema di riferimento. Bene, allora il punto è adesso cercare di approfondire un po' meglio le nostre conoscenze riguardo ai sistemi non inerziali, cioè riguardo ai sistemi che non si muovono di moto rettilineo uniforme. Abbiamo già visto l'altra volta che una questione fondamentale all'epoca di Newton era: ma esiste lo spazio assoluto, cioè quello che Newton intendeva come sistema di riferimento privilegiato rispetto al quale valutare lo stato di moto di tutti i corpi? Beh, Newton stesso si era posto il problema e aveva tentato di rispondere, anche se lui stesso era rimasto un po' perplesso delle sue stesse risposte, di fatto. Einstein sottolinea questo fatto. Lui dice, sempre nell'articolo del 1916, che nella meccanica classica vi è un innato difetto epistemologico, che fu chiaramente precisato, forse per la prima volta, da Mach, e che si ripercuote anche nella teoria della relatività ristretta. Ma qual era questo difetto epistemologico che aveva colpito tanto profondamente Einstein e che, come dice appunto, era stato messo in evidenza da Mach per la prima volta? Ma in sostanza si può riassumere in questo esperimento. Quando a Newton veniva chiesto: ma questo spazio assoluto sembra qualcosa di astratto, come facciamo a essere sicuri che esista? Newton rispondeva, almeno una delle risposte che dava era quella che vedremo adesso. Cioè lui diceva: ma prendete un secchio pieno d'acqua e sospendetelo con una fune al soffitto, dopodiché date un po' di giri alla fune e quindi lasciate libera la fune di srotolarsi, di svolgersi. Ovviamente la fune trasmetterà il movimento rotatorio al secchio. Inizialmente la superficie dell'acqua rimarrà in piano. E Newton diceva: perché? Beh, perché l'acqua non ha ancora ricevuto il movimento dal secchio, cioè il moto non si è ancora trasmesso all'acqua, quindi in sostanza l'acqua si trova in uno stato di quiete, per cui la superficie rimane piana. Cosa succede mano a mano che l'acqua riceve il moto dal secchio, cioè mano a mano che il secchio trascina con sé l'acqua? Beh, succede che anche l'acqua entra in rotazione e noi vedremo la superficie dell'acqua incurvarsi. E tutto questo cosa ci dice? Beh, ci dice che inizialmente l'acqua è inquiete rispetto allo spazio assoluto ed è in moto relativo rispetto al secchio, perché le pareti del secchio si muovono rispetto all'acqua. Nella situazione seguente invece l'acqua è inquiete rispetto alle pareti del secchio, perché adesso viene trascinata nel moto assieme alle pareti, però è in movimento rispetto allo spazio assoluto e quindi ecco che nascono delle forze che fanno incurvare la superficie dell'acqua. Per cui in sostanza Newton diceva: questa è un'evidenza dell'esistenza dello spazio assoluto. In realtà dietro tutto questo c'è lo spazio assoluto che ci dice quando l'acqua è in movimento assoluto e quando invece è in quiete assoluta. A questo tipo di ragionamento uno studioso dell'epoca, Berkeley, con cui Newton era in corrispondenza epistolare, opponeva questa critica. Lui diceva: sì, è vero, questo esperimento ci fa vedere che l'acqua rimane prima in quiete e poi quando comincia a muoversi assieme al secchio cambia la forma superficiale, quindi nascono delle forze e non si sa bene neanche da dove arrivino poi queste forze. Ma la spiegazione non sta nel fatto che esiste uno spazio assoluto. La spiegazione, diceva Berkeley, è che in realtà c'è un sistema fisico rispetto a cui l'acqua si sta muovendo, e questo sistema fisico è costituito da quelle che all'epoca venivano chiamate le stelle lontane, o se preferite le stelle fisse. Quindi in sostanza la critica era: la superficie dell'acqua si incurva non perché l'acqua si sta muovendo rispetto allo spazio assoluto, non c'è nulla di assoluto, è soltanto che nel primo caso l'acqua è inquiete rispetto alle stelle fisse, nel secondo caso invece è in moto rispetto alle stelle lontane. La critica di Berkeley quindi era: togliete le stelle e l'acqua rimarrà in piano anche quando il movimento si trasmette dal secchio all'acqua. Per cui, in sostanza, Newton sosteneva che le forze che nascono per deformare la superficie dell'acqua provengono dallo spazio assoluto. La posizione di Berkeley, se volete, era un po' più concreta, diceva: no, l'unica cosa che possiamo dire, l'unica differenza che c'è tra le due situazioni è che nel primo caso l'acqua è inquieta rispetto alle stelle lontane, noi oggi parleremo di galassie o di radiazione di fondo cosmica, e invece nel secondo caso è in moto rispetto alle stelle lontane. Beh, questa posizione di Berkeley viene ripresa alla fine del 1800 da Mach, da questo fisico che è una figura un po' a cavallo tra la fisica e la filosofia, si occupa appunto di studiare il problema dell'inerzia dei corpi. Lui arriva in sostanza a elaborare una sorta di esperimento e poi dei concetti molto simili a quelli già esposti da Berkeley. In sostanza lui dice: beh, l'inerzia di un corpo, cioè il fatto che quando noi cerchiamo di mettere in moto un corpo troviamo una certa resistenza che è dovuta alla sua massa, non è dovuta al fatto che esiste uno spazio assoluto, è dovuto al fatto che noi cerchiamo di mettere in moto questo corpo rispetto alle stelle lontane, ancora una volta. Quindi in realtà Mach diceva: l'inerzia è qualcosa che proviene dalla distribuzione di materia nell'universo, non è qualcosa che proviene da un ente astratto come sosteneva Newton. Einstein nel 1916 riprende le idee di Mach e propone a sua volta un esperimento ideale, un altro dei suoi famosi Gedanken Experiment. E cosa dice Einstein? Dice: ma immaginiamo una situazione di questo tipo, mettiamo di avere uno spazio vuoto, completamente vuoto, ad eccezione di due masse che ho indicato con la lettera A e la lettera B. Supponiamo che queste due masse siano sufficientemente lontane l'una dall'altra perché le interazioni gravitazionali siano trascurabili, mettiamo in rotazione queste masse l'una rispetto all'altra lungo l'asse che le congiunge. Quindi questo vuol dire che O vedrà la massa B ruotare e B ovviamente vedrà la massa A ruotare in senso contrario, in senso opposto. Beh, allora Einstein dice: se lo spazio fosse completamente vuoto ad eccezione di queste due masse, la situazione è perfettamente simmetrica, quindi nessuna delle due masse dovrebbe subire alcuna deformazione. Se effettuiamo un esperimento nel nostro universo reale e osserviamo una cosa di questo tipo, cioè osserviamo che in realtà una delle due masse si deforma per effetto delle forze centrifughe, quello che possiamo notare è che la massa che si deforma è quella che è in moto rispetto alle stelle fisse. Questo era quello che sosteneva Einstein. E quindi lui diceva: Mach ha ragione, non è vero che la massa si deforma per il fatto che si muove rispetto ad uno spazio assoluto, la massa si deforma perché è in rotazione rispetto alle stelle lontane. E quindi in sostanza è lo spazio che contiene stelle e galassie che determina le proprietà locali dell'inerzia, cioè il fatto che la situazione non sia più simmetrica e quindi una delle due masse risenta di forze di tipo centrifugo. E quindi a questo punto uno dei due può affermare di essere inquiete rispetto alle stelle lontane e l'altro può affermare di essere in movimento. Per cui sostanzialmente Einstein sposa le idee di Berkeley e di Mach, e lui lo dice apertamente, proprio non cita Berkeley ma cita Mach, lo dice apertamente nell'articolo del 1916. Se vogliamo capire qualcosa dei sistemi non inerziali, se vogliamo capire qualcosa di come dobbiamo scrivere le leggi della fisica in modo tale che siano le stesse per tutti i sistemi di riferimento, dobbiamo partire proprio da questo principio, cioè dal fatto che l'inerzia è determinata dalla distribuzione delle masse nell'universo. Allora vediamo a questo punto cosa succede nei sistemi accelerati. Il passo successivo di Einstein è quello di chiedersi, va bene, vogliamo arrivare a scrivere le leggi della fisica in modo che siano covarianti in maniera generale, dobbiamo partire dai sistemi accelerati e vedere cosa succede in un sistema accelerato. E sostanzialmente lui immagina una situazione non con un'astronave, io qui vi ho riportato un'astronave, lui ragiona con gli ascensori e con oggetti in caduta libera, però va benissimo al giorno d'oggi considerare un'astronave. Allora, in sostanza, mettiamo di avere il nostro omino rosso che è partito per un viaggio con la sua astronave e supponiamo che questa astronave abbia i motori accesi e che quindi stia accelerando, anzi si muove di moto uniformemente accelerato, con accelerazione costante. Che cosa osserva l'omino rosso all'interno della sua astronave? Beh, all'interno della sua astronave lui vede sostanzialmente che i corpi tendono a muoversi verso quello che è il pavimento dell'astronave con un'accelerazione costante. E quindi se ingrandiamo l'immagine, lui osserva gli oggetti cadere, per così dire, verso quello che è considerato il pavimento, tutti con la medesima accelerazione. Noi che vediamo l'astronave dall'esterno sappiamo che il motivo è legato al fatto che l'astronave si sta muovendo con un'accelerazione A e quindi all'interno della cabina si percepisce un'accelerazione uguale e contraria a quella che ha l'astronave. Ma se l'omino rosso non ha modo di guardare verso l'esterno, lui le uniche considerazioni che può fare sono che tutti gli oggetti tendono a muoversi verso quello che lui potrebbe chiamare il pavimento con la medesima accelerazione. Non solo, lui stesso si sentirà spinto verso il pavimento. E tutto questo gli darà la sensazione che all'interno dell'astronave gli oggetti abbiano un peso. Un peso che sarà differente a seconda dell'oggetto, ma che produce in tutti gli oggetti la medesima accelerazione verso il pavimento. Beh, a questo punto Einstein fa un collegamento che sarà fondamentale per gli sviluppi successivi. Einstein si chiede, ma questo tipo di accelerazione che il nostro omino vede all'interno della sua astronave non è che per caso ha qualcosa a che vedere con dei fenomeni molto familiari? E in effetti sì, ha direttamente a che vedere con la caduta dei gravi. La caduta dei gravi era già stata studiata in dettaglio da Galileo nel 1600 e Galileo si era reso conto di una cosa estremamente interessante, cioè si era reso conto che effettivamente tutti gli oggetti, indipendentemente dalla loro massa, indipendentemente dalla composizione, dal colore, dalla forma, se si trascura la resistenza dell'aria, cadono con la medesima accelerazione. Sembra che in realtà l'esperimento, il famigerato esperimento della Torre di Pisa, in cui sembra che Galileo abbia lasciato cadere due palle di cannone di peso diverso, non sia mai stato eseguito. Ecco, però a noi piace pensare che in realtà Galileo abbia eseguito e che abbia trovato appunto con il suo assistente che stava alla base della torre che le due palle di cannone arrivavano al suolo nel medesimo istante. Questo voleva dire che Aristotele su questo punto si sbagliava. Non è vero che gli oggetti cadono tanto più rapidamente quanto più sono pesanti. Gli oggetti cadono tutti con la medesima accelerazione e quindi due palle di cannone lasciate cadere dalla Torre di Pisa, anche se hanno peso diverso, impiegano esattamente lo stesso tempo. E tra l'altro un'esperienza simile fu eseguita dagli astronauti di una missione Apollo sulla Luna, in assenza di atmosfera, l'astronauta lasciò cadere contemporaneamente una piuma e un martello della stessa altezza e le telecamere ripresero il fatto che la piuma e il martello arrivavano al suolo esattamente nello stesso istante e questa fu una conferma, se vogliamo, eccezionale delle idee di Galileo. Quindi cosa succede? Succede che il nostro omino blu, che si trova, non è partito con l'astronave, si trova alla superficie della Terra, vede cadere tutti gli oggetti, anche lui con la stessa accelerazione. Ecco, questo è quello che colpisce Einstein. Cioè lui dice, ma se un campo gravitazionale, come quello terrestre, produce la stessa accelerazione su tutti gli oggetti, e se la stessa cosa avviene in un sistema di riferimento uniformemente accelerato, vuol dire che ci deve essere qualche legame profondo tra i due fenomeni. Cioè vuol dire che i sistemi accelerati hanno qualcosa a che vedere con la gravità. Beh, la gravità era qualcosa, abbiamo detto, che era già stato sistemato in modo mirabile da Newton. In sostanza Newton era arrivato a denunciare la famosa legge che porta il nome appunto di legge di gravitazione universale. E Newton, dopo lunghi anni, studiando il moto della Luna, il moto di caduta dei gradi, è arrivato a concludere che due corpi di massa M1 ed M2 si attraggono reciprocamente con una forza che è proporzionale al prodotto delle loro masse e inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Questo vuol dire che quanto più i corpi si allontanano, tanto meno intensa sarà questa attrazione. Quanto più i corpi si avvicinano, tanto più intensa sarà l'attrazione, e inoltre, quanto maggiore la massa dei corpi, tanto maggiore sarà la forza di gravità che agisce sugli stessi. E in seguito era stata calcolata anche quella che è conosciuta come costante di gravitazione universale, con degli esperimenti piuttosto delicati, ma la cosa più importante, forse dal punto di vista filosofico, era che la legge di gravitazione di Newton per la prima volta unificava i fenomeni terrestri, cioè la caduta per esempio della mela sulla testa di Newton, con i fenomeni astronomici. In altre parole, la stessa forza che fa cadere una mela verso il centro della Terra è responsabile del fatto che la Terra rimanga in orbita attorno al Sole, che la Luna orbiti attorno alla Terra. E questo era qualcosa ovviamente di sconvolgente dal punto di vista filosofico, se vogliamo, perché era una conferma del fatto che in realtà non esiste il mondo sublunare e il mondo invece delle sfere celesti con leggi completamente diverse. La legge di gravitazione è universale proprio in quanto vale qui sulla Terra, sul Sole, su Plutone, sulle stelle lontane. Beh, dall'anno in cui fu pubblicata la teoria della gravitazione di Newton, la teoria stessa cominciò a mietere tutta una serie di successi incredibili, sia dal punto di vista pratico, come il calcolo delle orbite planetarie, per la prima volta si ottennero precisioni mai raggiunte, l'interpretazione del fenomeno delle maree, il calcolo della traiettoria dei gravi. Halley previde il ritorno di quella che è la cometa che oggi porta il suo nome, purtroppo non fece in tempo a rivederla perché morì qualche tempo prima. Nettuno e Plutone, due pianeti, furono scoperti a tavolino, per così dire, utilizzando le equazioni di Newton. L'orbita delle stelle doppie era possibile calcolarla ricorrendo alla legge di gravitazione universale. E poi tutta la storia dell'astronautica, satelliti artificiali, l'uomo sulla Luna, le sonde interplanetarie. E ve l'ho segnato in giallo quello che si diceva prima: per la prima volta si unifica la fisica terrestre e la fisica celeste, non sono più necessarie leggi distinte. E quindi a maggior ragione potete pensare che nessuno si sognava di mettere in dubbio una teoria che non solo aveva già mietuto tanti successi, ma che era continuamente messa alla prova e che dava continuamente dimostrazione di essere estremamente valida. C'era però qualche problema, nascosto nelle pieghe della teoria di Newton. E intanto c'era qualche problema dal punto di vista teorico. Innanzitutto, un problema di cui Newton stesso si era reso conto era che la sua legge di gravitazione prevedeva che la forza si propagasse istantaneamente da un corpo all'altro senza alcun tipo di intermediario. E questo era qualcosa che Newton stesso faceva fatica ad accettare. Tant'è che lui a un certo punto, riflettendo proprio su questo problema, cioè dice, ma come fanno due corpi a influenzarsi se non c'è nulla tra di loro, e come fanno oltretutto ad influenzarsi in maniera istantanea? Però si rendeva conto dall'altro lato che la sua teoria dal punto di vista dei calcoli funzionava, le orbite dei pianeti venivano calcolate in maniera egregia, le posizioni planetarie altrettanto, e quindi lui a un certo punto dice ipotesis non fingo, cioè non invento delle ipotesi, non so perché la mia teoria funziona, però funziona e tanto mi basta. All'epoca c'erano altre teorie che rivaleggiavano con quella di Newton, in particolare la teoria di Cartesio. Cartesio spiegava, almeno cercava di spiegare, il moto dei pianeti mediante l'esistenza di un fluido e mediante una serie di vortici che trascinavano i pianeti in orbita intorno al Sole. E quindi non c'era nessuna azione a distanza, l'azione si trasmetteva per contatto attraverso questo fluido, non era istantanea, insomma era sicuramente una teoria molto più ragionevole di quella di Newton. Il problema era che Cartesio, nonostante tutte queste belle premesse, non riusciva a calcolare praticamente nulla. E per cui il dilemma a questo punto era, ci teniamo la teoria di Newton che, se vogliamo, non spiega nulla ma calcola tutto, oppure ci teniamo quella di Cartesio che spiega tutto ma non calcola nulla? E beh, gli astronomi scelsero per la prima ipotesi, perché a un certo punto loro interessava calcolare le posizioni planetarie. Siccome la teoria di Newton funzionava e quella di Cartesio no, alla fine la teoria di Newton ebbe la meglio. Però ecco, rimaneva questo dubbio irrisolto, l'azione a distanza, cosa significa, come fanno due corpi ad agire a distanza. Un altro problema che affliggeva per così dire la teoria, ma più che un problema sembrava una sorta di curiosità, era che nella formula di Newton, se vi ricordate, compaiono le due masse, le masse dei due corpi. Beh, quelle due masse rappresentano, per così dire, la carica gravitazionale, un po' come la carica elettrica e la sorgente delle forze elettriche. Nel caso della teoria di Newton, la carica gravitazionale è data dalla massa. Ma nella meccanica di Newton c'è un'altra massa che compare, è la massa inerziale. E la massa inerziale non viene definita a partire dalla gravità, viene definita in modo completamente indipendente. Quindi il problema era, ma queste due masse, la massa inerziale e la carica gravitazionale, dovrebbero essere diverse, non c'è nessun motivo per cui siano uguali. Di fatto la carica elettrica non ha nulla a che vedere con la massa di un corpo. E il punto è che in realtà si trovava che le due masse, quella gravitazionale e quella inerziale, coincidevano. E anche qui Newton cerca di spiegarsi il motivo di questa coincidenza, ma alla fine sostanzialmente rinuncia e dice, ma di fatto sperimentalmente le due masse coincidono, io non lo so perché non c'è nessun motivo per cui debbano essere la stessa cosa, concettualmente sono due entità diverse, però ancora una volta accetto quello che proviene dall'esperienza e magari qualcuno più avanti riuscirà a spiegare il motivo. Beh, in realtà non c'erano soltanto questi problemi, per così dire, teorici, c'erano anche dei problemi pratici, in particolare uno. Abbiamo detto prima che la legge di gravitazione di Newton calcolava in maniera egregia le orbite planetarie e le posizioni planetarie. È vero, tranne che in un caso. L'eccezione era data dal pianeta Mercurio. E cosa fa il nostro pianeta Mercurio? Il nostro pianeta Mercurio, come tutti gli altri pianeti, orbita attorno al Sole. Orbita attorno al Sole su un'orbita che non è perfettamente circolare. Io qui ho esagerato, quindi non pensiate che sia così schiacciata. Però, di fatto, l'orbita è un'ellisse. In realtà, anche le orbite degli altri pianeti sono ellisse, però quella di Mercurio è particolarmente schiacciata come ellisse rispetto agli altri pianeti. Ora, l'orientazione di quest'orbita non rimane fissa nel tempo, ma cambia leggermente nel corso degli anni. Si parla di precessione del perielio di Mercurio, cioè come dire che l'orbita, vedete, io vi ho disegnato una prima orbita in blu e una seconda orbita in rosso, piano piano, lentamente ruota. E quanto vale questa rotazione? Ma facendo un po' di osservazioni, gli astronomi avevano trovato che questa precessione equivaleva a 574 secondi d'arco per secolo. Adesso non ci interessa, se volete, quant'è l'unità di misura. Aveva un certo valore che era stato misurato dagli astronomi. Beh, gli astronomi teorici si mettono all'opera con la teoria di Newton e cercano di calcolare questa precessione e trovano alla fine dei loro calcoli un valore di 531 secondi per secolo. Mancavano 43 secondi all'appello. Ora, per chi ha qualche idea della misura degli angoli, un angolo di 43 secondi è un angolo estremamente piccolo, come prendere una monetina da un euro e metterla alla distanza di qualche decina di metri, quindi un valore estremamente piccolo. Però gli astronomi osservativi erano sicuri delle loro osservazioni e gli astronomi teorici non riuscivano a venirne a capo, cioè questi 43 secondi mancavano all'appello e non si riusciva a capire da dove tirarli fuori. Qualcuno aveva ipotizzato, per esempio, che ci fosse un altro pianeta all'interno dell'orbita di Mercurio che producesse questo effetto, e in alcuni momenti si pensò anche di averlo individuato, ma poi tutto quanto si risolveva in una bolla di sapone. Quindi questo ipotetico pianeta, che era già stato battezzato Vulcano, appariva e spariva, ma alla fine non si riusciva mai a rintracciarlo. Ecco, tenete a mente questa differenza di 43 secondi, perché poi sarà importante nel seguito. Beh, allora c'erano questi problemi che restavano aperti nella teoria di Newton. Einstein che cosa fa a questo punto? Lui comincia a riflettere, come dicevamo prima, sul fatto che i sistemi di riferimento non inerziali, quelli in moto accelerato, hanno qualcosa a che fare con la gravità. Anzi, non qualcosa a che fare. Un sistema di riferimento accelerato risulta del tutto equivalente a un campo gravitazionale. Einstein arriva a questa conclusione e enuncia quello che poi prenderà il nome di principio di equivalenza. Cioè lui dice, in sostanza, gli effetti prodotti sui fenomeni fisici della presenza di un campo gravitazionale sono equivalenti, nel senso che sono assolutamente indistinguibili, almeno localmente, da quelli prodotti da un'opportuna accelerazione del sistema di riferimento. Cosa vuol dire questo in soldoni? Vuol dire questo. L'omino che si trova sull'astronave, che si muove con una certa accelerazione, l'ho indicata qui con G invece che con A, poi capiremo perché, trova che tutti gli oggetti cadono verso il pavimento con la medesima accelerazione. Beh, ma esattamente la stessa cosa trova l'omino blu che si trova all'interno di un'astronave identica, che però non è in volo nello spazio, ma è ferma alla superficie terrestre, con un campo di gravità che produce esattamente la stessa accelerazione. Quindi vuol dire che i due astronauti, trovano esattamente le stesse leggi della fisica. O potrà dire che c'è un campo gravitazionale, ma anche O' potrà dire che c'è un campo gravitazionale. Se lui non guarda fuori dal finestrino dell'astronave, non si rende assolutamente conto che la sua astronave è in volo nello spazio con una certa accelerazione costante. Per lui l'astronave potrebbe essere ferma sulla rampa di lancio, al suolo, sul pianeta Terra, ed essere soggetta alla forza di gravità. Uno dice, beh, interessante questo fatto, ma dov'è la cosa eccezionale? Che cosa va ad intaccare la gravitazione di Newton? Beh, il fatto è che una prima conseguenza è che in questo modo si interpreta in maniera naturale l'equivalenza tra la massa gravitazionale e la massa inerziale. La massa gravitazionale, o se preferite la carica gravitazionale, coincide con la massa inerziale perché di fatto i sistemi in cui è presente un campo di gravità sono equivalenti ai sistemi uniformemente accelerati. Quindi in sostanza non c'è una distinzione tra le due masse, non esistono due masse, non esiste una massa inerziale e una massa gravitazionale, esiste soltanto la massa, e la massa risponde allo stesso modo in un campo gravitazionale e in un campo prodotto da un sistema uniformemente accelerato. E quindi ecco che immediatamente viene spiegato il fatto che tutti gli oggetti in un campo di gravità cadono con la medesima accelerazione. Non solo. Se consideriamo un sistema di riferimento che sia in caduta libera, Einstein aveva immaginato, per sventura dell'omino blu, un ascensore in cui si rompe la fune e l'ascensore comincia a precipitare in caduta libera. E lui dice, all'interno della cabina dell'ascensore, finché questo non tocca il suolo, l'omino blu si trova in assenza di gravità. Cioè, in altre parole, il principio di equivalenza può essere utilizzato per annullare, almeno localmente, gli effetti del campo gravitazionale. In caduta libera è come essere in assenza di peso. E di fatto oggi gli astronauti si allenano molte volte utilizzando degli aerei che volano ad alta quota, poi scendono in caduta libera e durante il tratto in cui si muovono in caduta libera gli astronauti sperimentano un'assenza di peso. Un altro fatto che molto spesso viene frainteso è che quando gli astronauti si trovano ad esempio nello shuttle non si trovano in condizioni di assenza di peso perché non c'è il campo gravitazionale. Lo shuttle raggiunge una distanza che è di poche centinaia di chilometri rispetto alla superficie terrestre, quindi il campo gravitazionale della Terra è ancora molto intenso a quelle altezze. È soltanto che lo shuttle è in caduta libera e questo determina l'assenza di gravità. È come dire che lo shuttle è equivalente all'ascensore in caduta libera. Beh, allora possiamo annullare localmente un campo gravitazionale in questo modo e di fatto il nostro omino non risente degli effetti del campo gravitazionale. Ma c'è qualcosa di più, e qui comincia il bello. Se il campo gravitazionale è equivalente al sistema accelerato, allora vediamo che cosa accade non solo ai gravi che cadono, non solo alle biglie, alle palle di cannone, alle sferette, ma vediamo cosa succede alla luce. Beh, se il nostro omino che si trova a bordo dell'astronave accende un faretto in modo tale che il fascio di luce sia parallelo a quello che per lui è il pavimento, e poiché durante il tragitto del raggio di luce l'astronave accelera nella direzione della freccia viola, vuol dire che apparentemente l'omino rosso vedrà il raggio di luce curvare verso il basso, verso il pavimento, verso quello che per lui è il basso. E noi diciamo, beh, ma per forza, perché in realtà il sistema è un sistema accelerato, non c'è nulla di strano. Sì, ma il fatto è che se accettiamo il principio di equivalenza, dobbiamo concludere che la stessa cosa avviene nel caso dell'omino blu che si trova a bordo dell'astronave ma ancora sulla rampa di lancio. Questo vuol dire che l'accelerazione di gravità prodotta dal campo gravitazionale terrestre è in grado di curvare le traiettorie dei raggi di luce. E questa era una cosa eccezionale per l'epoca, perché la luce non è qualcosa di materiale. La luce, abbiamo visto la volta scorsa, è prodotta da onde elettromagnetiche, è costituita da onde elettromagnetiche. E le onde elettromagnetiche non hanno massa. E quindi, di fatto, secondo le equazioni di Maxwell, la luce si propaga nel vuoto in linea retta, indipendentemente dal fatto che sia presente un campo gravitazionale o meno. E invece Einstein dice, guardate che la luce in un campo gravitazionale viene deviata, non si propaga più in linea retta, ma segue una traiettoria curva. E quindi la conseguenza è proprio questo, che il principio di equivalenza ci porta a concludere che il campo gravitazionale influisce anche sulla traiettoria dei raggi di luce, non solo sui gravi. Ma siccome lo spazio assoluto, abbiamo visto prima, è un ente astratto, e poiché tutte le misure possono ricondursi di fatto a misure eseguite mediante la propagazione dei raggi di luce, se la luce viene curvata dal campo gravitazionale, allora questo si deve riflettere in una curvatura dello spazio e del tempo. Anzi, dobbiamo dire una curvatura dello spazio-tempo, perché abbiamo visto l'altra volta che oramai lo spazio e il tempo non possono più essere considerati come enti separati. E per cui la conclusione è che la luce che curva in seguito alla presenza di campi gravitazionali disegna una geometria dello spazio-tempo che è una geometria curva, è una geometria in cui le linee rette non hanno più motivo di esistere. È come prendere appunto un foglio di gomma e cominciare a deformarlo, cominciare a piegarlo. E la luce si propaga in questo spazio-tempo curvo, seguendo comunque la traiettoria più breve tra due punti. Queste traiettorie più brevi sono chiamate geodetiche e sostituiscono sostanzialmente la linea retta che avevamo invece nello spazio di Newton. Qui vedete, vi ho disegnato un triangolo deformato tracciato da raggi di luce che si propagano tra i punti A, B e C e che seguono la curvatura imposta dalla presenza di un campo gravitazionale. Un campo gravitazionale che quindi ha deformato non solo i raggi di luce, non solo le traiettorie dei raggi di luce, ma anche la struttura stessa dello spazio-tempo. Ma se deformiamo la struttura dello spazio-tempo, vuol dire che la geometria euclidea non si applica più. Noi siamo abituati al fatto che, per esempio, il rapporto tra la lunghezza della circonferenza e il raggio è 2π greco. Credo che sia qualcosa che impariamo, se non all'elementare, alle scuole medie. E impariamo anche che la somma degli angoli interni di un triangolo è uguale a un angolo piatto. Ma se lo spazio-tempo viene deformato, queste cose non sono più vere. In altre parole, il rapporto tra la lunghezza della circonferenza e il raggio non sarà più 2π greco e la somma degli angoli interni di un triangolo non sarà più un angolo piatto, e così via per tante altre proprietà. Ad esempio, non vale più il teorema di Pitagora. Beh, uno dice, ma tutte queste cose saranno vere o sono cose che si sono inventati non solo Einstein, ma magari qualche matematico in vena di follie? Cioè, in altre parole, esistono veramente questi spazi curvi? Ma sì, esistono veramente, sono anche molto più comuni di quanto possiamo immaginare. Qui abbiamo due esempi di spazi, di cui uno piatto, con curvatura nulla, e un altro invece con curvatura positiva. Beh, il primo può essere pensato come il piano di un tavolo. In questo spazio vale la geometria euclidea. Il rapporto è uguale a 2π greco e la somma degli angoli interni è un angolo piatto. Sulla superficie della sfera questo non è più vero. Se provate a tracciare un cerchio sulla superficie della sfera e poi congiungete il centro con la linea più breve, quindi con un tratto di geodetica, con un punto della circonferenza stessa, e se calcolate la lunghezza della circonferenza e il valore del raggio e fate il loro rapporto, vi accorgerete che non è più 2π greco. Allo stesso modo, se tracciate un triangolo sulla superficie di una sfera e andate a calcolare qual è la somma degli angoli interni, vi renderete conto che questa somma è maggiore di 180 gradi. L'esempio molto semplice è quello di pensare due meridiani che arrivano all'equatore. L'angolo che formano i meridiani con l'equatore è un angolo retto. E in più c'è l'angolo formato dai due meridiani, quindi 90 e 90 fa già 180, più l'angolo formato tra i due meridiani, siamo già al di sopra di un angolo piatto. Quindi gli spazi curvi esistono e la superficie della Terra ne è un esempio. Ma va bene, questi sono esempi tratti tra l'altro da una geometria piana, da una geometria bidimensionale, ma veramente anche il nostro spazio a tre dimensioni più il tempo si incurva sotto gli effetti della gravità? Beh, sì, effettivamente è così. Cioè, di fatto, abbiamo già visto prima che la geometria è descritta sostanzialmente dai raggi di luce. Se questi curvano, di fatto anche lo spazio-tempo deve curvare. E quindi vuol dire che mentre nella relatività ristretta i nostri sistemi di riferimento potevano ancora essere pensati come sistemi di riferimento cartesiani, nella relatività generale viene a mancare questa rigidità del sistema di riferimento. Il sistema di riferimento si deve adattare alla curvatura dello spazio-tempo e si parla quindi non più di sistema cartesiano, ma di sistema gaussiano. Il fatto che localmente gli effetti della gravità possano essere annullati, per esempio facendo cadere un ascensore senza nessun impedimento, sta semplicemente a significare che per piccole regioni dello spazio-tempo, possiamo ancora scegliere dei riferimenti che localmente sono cartesiani, cioè riferimenti in cui vale la geometria euclidea. E ve li ho indicati, vedete, con quelle tre frecce blu appiccicate in diversi punti dello spazio-tempo. Quindi, l'idea di Einstein è, in generale, su regioni abbastanza estese, lo spazio-tempo non rispecchia più la geometria euclidea. Però, se ci limitiamo a regioni sufficientemente piccole, possiamo ancora applicare la geometria euclidea e possiamo applicare ancora la relatività ristretta, che riguarda, di fatto, uno spazio-tempo piatto. Volendo fare un paragone, un po' come dire, la superficie della Terra è curva, ma se ci limitiamo a piccole porzioni la possiamo considerare piatta. Di fatto gli uomini impiegarono un po' di tempo a capire che la Terra era una sfera, e anche noi oggi, se ci guardiamo intorno, abbiamo l'impressione che la Terra, soprattutto poi in una pianura come quella padana, sia piatta, effettivamente. Ma chi è che curva lo spazio-tempo? Abbiamo detto, è la forza di gravità, il campo gravitazionale. Ma questo campo gravitazionale da che cosa proviene? Il campo gravitazionale è prodotto dalla massa, è prodotto dalla materia, anzi, è prodotto dalla materia e dall'energia, perché abbiamo visto la volta scorsa che materia e energia sono intercambiabili. Quindi la presenza di materia e di energia curva lo spazio-tempo. Possiamo dire anche di più. La forza di gravità, sostiene Einstein, non è in realtà una vera e propria forza, non è altro che l'effetto della deformazione della geometria dello spazio-tempo. Quindi, in realtà la Terra non orbita attorno al Sole perché c'è una forza che si propaga a distanza come sosteneva Newton. La Terra orbita attorno al Sole perché segue nello spazio-tempo curvo la linea più breve, la linea di universo più breve, cioè una geodetica nello spazio-tempo. E quindi di fatto le orbite planetarie non sono altro che una dimostrazione del fatto che lo spazio-tempo è incurvato dalla presenza della massa molto grande rispetto a quella dei pianeti del Sole. E qui vedete c'è la figura che sicuramente avrete già visto, magari non so, in una trasmissione di Piero Angela, in cui si vede il nostro foglio di gomma che viene deformato dalla presenza di queste masse. Ovviamente questa è una rappresentazione bidimensionale. Se qualcuno di voi è in grado di immaginare lo spazio-tempo a quattro dimensioni che si deforma, me lo faccia sapere, perché io francamente ho molta difficoltà a visualizzarlo. Però possiamo immaginarcelo osservando quello che avviene a due dimensioni. E Einstein cosa fa? A questo punto lui comincia a cercare una formulazione matematica per la sua teoria. Cioè, dice, va bene, ho capito a questo punto che i sistemi non inerziali sono collegati alla gravità e che in realtà la gravità è una deformazione dello spazio-tempo, questa è prodotta dalla materia e energia, bellissime cose, ma un fisico deve produrre alla fine un risultato quantitativo. Cioè, bisogna scrivere le equazioni che collegano la presenza di materia e energia con la deformazione dello spazio-tempo. E questo lavoro porterà via ad Einstein parecchi anni, tant'è che appunto lui dirà alla fine che era stata la fatica più grande della sua vita. Lui arriva a scrivere quelle che vengono chiamate equazioni di campo. Queste equazioni di campo cosa fanno in effetti? Beh, appunto, collegano la curvatura dello spazio-tempo alla presenza di materia e energia. Vediamo, senza addentrarci nelle equazioni di campo, qualche formula piuttosto semplice. Per esempio, il fatto che l'omino rosso si trovi sulla superficie di un pianeta e quindi in presenza di un campo gravitazionale, mentre l'omino blu si trovi sufficientemente lontano da questo pianeta, qui ovviamente l'immagine non è in scala, e quindi in una regione in cui gli effetti gravitazionali del pianeta diventano trascurabili, che cosa determina? Determina il fatto che l'omino blu vede l'orologio dell'omino rosso rallentare, battere il tempo più lentamente, e vede le lunghezze, i regoli che servono a misurare le distanze dell'omino rosso, contratti in direzione radiale, cioè rispetto alla congiungente, la superficie col centro del pianeta. Ancora una volta, questo effetto di rallentamento del tempo è un effetto reale, Cioè non è qualcosa che riguarda solo gli orologi perché cominciano a funzionare male in presenza del campo gravitazionale. Quando si dice che l'orologio rallenta, si intende che tutti i processi fisici rallentano, visti dal punto di vista dell'omino blu. Questo vuol dire che il ritmo di invecchiamento, ad esempio dell'omino rosso, sarà rallentato rispetto a quello che può osservare l'omino blu. In formule abbiamo la contrazione delle lunghezze da un lato e la dilatazione del tempo dall'altro. Ecco, ancora una volta qui per chi è un po' dentro alle formule di matematica, in sostanza vedete che la contrazione delle lunghezze e la dilatazione dei tempi dipendono dalla massa del pianeta e sono invece, diminuiscono invece all'aumentare del raggio. E dentro c'è sempre ovviamente C, che è la velocità della luce, e G0, che è la costante di gravitazione universale. Ma proviamo a fare qualche calcolo. Per esempio, alla superficie terrestre, come cambia il ritmo con cui battono gli orologi e invecchiano le persone alla superficie terrestre rispetto a un osservatore che si trovi sufficientemente lontano? Beh, facendo i calcoli si trova che per ogni battito dell'orologio dell'omino alla superficie, l'orologio dell'omino che si trova lontano batte 1,000000007 secondi in più. Quindi è naturalmente qualcosa di estremamente piccolo. Questo vuol dire che, per esempio, in 100 anni l'omino blu vedrà l'omino rosso con il suo orologio che ritarda di 2 secondi in 100 anni. Credo che non interessi a nessuno. La contrazione delle lunghezze funziona allo stesso modo. Abbiamo una contrazione delle lunghezze che è di 0,9999 eccetera eccetera, quindi assolutamente trascurabile. Ma questo cosa significa? Beh, significa che la massa della Terra non è così grande da produrre una deformazione dello spazio-tempo apprezzabile, almeno a livello dei nostri sensi. In realtà gli orologi atomici sono in grado di apprezzare queste differenze. Vediamo se il Sole riesce a fare meglio. Beh, il Sole ha una massa considerevolmente più grande di quella della Terra e riesce decisamente a fare meglio. Per ogni secondo battuto dall'orologio dell'omino che si trova ipoteticamente alla superficie del Sole, quant'anche non sia possibile resistere a quelle temperature, comunque l'orologio dell'omino blu batte 1,000021 secondi. Questo vuol dire che in 100 anni ritarda di 1 ora e 51 minuti. Beh, comincia già a essere qualcosa. Certo, in 100 anni forse non interessa ugualmente niente a nessuno, però rispetto ai 2 secondi di prima è già qualcosa di più rilevante. Ma ci sono altri oggetti nello spazio, ci sono stelle che hanno praticamente la stessa massa del Sole, concentrata però in una sfera del raggio di poco più di 10 km. Per chi è un po' dentro le questioni di astronomia sa che sto parlando delle stelle di neutroni. E le stelle di neutroni, avendo una massa paragonabile a quella del Sole, ma un raggio che è paragonabile a quello della città di Milano, distorcono lo spazio-tempo molto ma molto di più rispetto alla Terra e al Sole. Tant'è vero che nel caso di un orologio che si trovi alla superficie della stella di neutroni, osservato dal nostro astronauta che invece se ne sta ben lontano, per ogni secondo battuto dall'orologio sulla stella di neutroni, l'orologio dell'astronauta batte circa 1,40 secondi, cioè il 40% più veloce, o se preferite è l'altro che va più lento. E questo vuol dire che ogni ora l'orologio alla superficie della stella di neutroni ritarda di 24 minuti. Non solo, i regoli si contraggono di circa il 70% rispetto alla loro lunghezza originaria. Quindi gli effetti sono ben osservabili. E naturalmente all'epoca in cui Einstein pubblica il suo articolo, intanto non si conoscevano ancora le stelle di neutroni, ma il problema era le idee che aveva proposto Einstein erano già abbastanza rivoluzionarie. Già la relatività ristretta era stata oggetto di diversi attacchi da parte non solo della comunità dei fisici, figuriamoci la relatività generale. Per cui il problema che si pone è: ma c'è qualche verifica sperimentale che si può fare per vedere se effettivamente la teoria di Einstein è in accordo con le osservazioni? Anche perché si trattava di soppiantare niente meno che la teoria di Newton, abbiamo visto. In effetti Einstein indica alcune osservazioni che possono essere compiute a livello astronomico per mettere alla prova la sua teoria. In particolare la deflessione dei raggi luminosi. Abbiamo visto prima che la gravità è in grado di curvare i raggi luminosi. E allora lui dice: quando la luce di una stella passa in prossimità del bordo solare, questa viene deflessa. E quindi se noi osserviamo prospetticamente la stella dalla Terra, quando questa si viene a trovare in prossimità prospetticamente del bordo del Sole, la deflessione dei raggi di luce dovrebbe farci vedere la stella in una posizione leggermente differente. E qui vedete, vi ho indicato le due posizioni, la posizione reale e la posizione invece come dovrebbe essere vista in seguito alla deflessione. Naturalmente il punto è che non è possibile osservare le stelle in direzione del Sole, perché la luce del Sole copre completamente la luce di qualunque stella, tranne però in un caso, quando si verifica un'eclissi. Allora l'idea era: aspettiamo un'eclisse di Sole, organizziamo delle spedizioni e andiamo a vedere se effettivamente succede quello che dice Albert. Beh, nel 1919, quindi 3 anni dopo l'articolo pubblicato da Einstein, si verifica un'eclissi favorevole e vengono organizzate diverse spedizioni, perché la questione era piuttosto importante, quindi si voleva essere sicuri che almeno una delle spedizioni ottenesse risultati significativi. In particolare Sir Arthur Reddington organizza una spedizione all'isola Principe in Africa e compie una serie di osservazioni durante l'eclisse solare. E tornando in patria comunica che effettivamente le stelle cambiano leggermente di posizione in accordo con quanto aveva previsto Einstein. In sostanza Einstein prevedeva uno spostamento di circa 1,74 secondi d'arco, le osservazioni danno 1,61, più o meno 0,4 secondi. Per cui nei limiti degli errori sperimentali, tenete conto che per l'epoca queste osservazioni erano estremamente delicate da compiere, perché i valori da misurare sono molto molto piccoli, e per cui nei limiti degli errori sperimentali c'è pieno accordo con la teoria di Einstein. In realtà anche Newton aveva previsto una deflessione dei raggi di luce, perché Newton non credeva, o meglio, Newton adottava una teoria che non era proprio la teoria ondulatoria della luce, e lui riteneva che la luce fosse costituita da corpuscoli che risentivano della forza di gravità, ma la teoria di Newton prevedeva una deflessione che era soltanto la metà di quella prevista da Einstein. Per cui il confronto, se volete, era un confronto non solo tra la teoria di Einstein e le osservazioni, ma era anche proprio un confronto tra le due teorie della gravitazione, quella proposta da Einstein e quella ben consolidata di Newton. E le osservazioni danno ragione ad Einstein. Per curiosità vi ho riportato un'immagine dell'eclisse ripresa proprio da Eddington in Africa. Sicuramente non si vedranno le stelle, ma sono indicate da quelle frecce rosse, per cui cercate di immaginarvi dei puntini che sono le stelle in prossimità del disco solare, e questa è un'elaborazione fatta sulle immagini riprese da Eddington. Le frecce questa volta indicano lo scostamento della posizione reale delle stelle durante l'eclissi, e tutti questi scostamenti sono in accordo con quanto previsto dalla teoria di Einstein. Ma in realtà la deflessione dei raggi di luce e le osservazioni compiute da Eddington, che tra l'altro poi daranno una fama mondiale ad Einstein, perché sostanzialmente fino ad allora i lavori di Einstein erano rimasti confinati nell'ambito della comunità dei fisici. Quando Eddington torna in patria e vengono pubblicati i risultati delle sue osservazioni, e quindi si viene a sapere che effettivamente questo fisico fino allora sconosciuto aveva addirittura soppiantato con la sua teoria quella di Newton, Einstein diventa improvvisamente, da un giorno all'altro, possiamo dire, una celebrità mondiale. E quindi qui cominciano tutta una serie di inviti da parte delle università, da parte dei circoli culturali, da parte dei giornalisti, perché tutti quanti volevano conoscere qual era il pensiero, qual era l'opera di questo fisico che fino ad allora era rimasto in ombra. Ma c'era un altro fatto che la teoria di Newton non spiegava. Se ricordate, il problema di Mercurio, la precessione del perielio. L'orbita di Mercurio cambia e ci sono 43 secondi per secolo che non sono spiegati. Beh, Einstein nel 1916, sempre nello stesso articolo, come applicazione della sua teoria, calcola il valore previsto tenendo conto appunto della relatività generale e trova un valore di 43,03 secondi per secolo, per cui assolutamente in perfetto accordo con quella che era la differenza che già gli astronomi avevano osservato. Beh, uno potrebbe dire, ma come mai allora non divenne famoso già nel 1916? Beh, perché innanzitutto questa questione della precessione del perielio di Mercurio era qualcosa che era sconosciuto al grande pubblico, ma anche per un'altra differenza che è molto importante quando si elaborano nuove teorie fisiche. La previsione della deflessione dei raggi di luce è effettivamente una previsione. Nessuno aveva osservato questa deflessione e Einstein indica che questa deflessione ci deve essere. Nel caso invece della precessione è un fenomeno che già si conosceva, quindi se vogliamo la spiegazione di Einstein è una spiegazione a posteriori, non è una previsione. Scusa, Andrea, c'è un problema? Devi cambiare cassetta?
No, sto parlando.
Vai, tranquillo. E quindi, di fatto, l'eclisse di Sole conferma quella che è una previsione, non un qualcosa che invece già era noto. C'è anche un altro effetto che Einstein prevede. Quando la luce viene emessa dalla superficie di una stella, per vincere il campo gravitazionale deve perdere energia, ma questo corrisponde a un aumento della lunghezza d'onda della radiazione emessa. Quindi la radiazione parte con una certa frequenza e mano a mano che si allontana dalla superficie della stella la sua frequenza diminuisce. Se siamo nella banda ottica, questo corrisponde al fatto che una radiazione di colore blu, mano a mano che si allontana dalla superficie di una stella, tende a diventare sempre più rossa. Ancora una volta, nel caso della Terra o nel caso del Sole, questi effetti sono estremamente trascurabili, almeno a livello di quello che possiamo osservare noi con i nostri sensi. Nel caso di oggetti astronomici particolari, come le stelle di neutroni, questi effetti invece sono ben marcati. Gli orologi atomici, ancora una volta, sono in grado già di mettere in evidenza questi effetti alla superficie terrestre. Alcuni esperimenti confermano che se posizionate una sorgente di radiazione alla base di una torre alta qualche decina di metri e la inviate poi alla sommità, quando raggiunge la sommità c'è stato un leggero spostamento verso il rosso, cioè una leggera diminuzione della frequenza. Un'altra previsione importante della teoria della gravitazione sono le cosiddette onde gravitazionali. Cosa sono le onde gravitazionali? Così come le onde sulla superficie del mare sono delle perturbazioni che si propagano sulla superficie, infestando appunto la superficie del mare, le onde gravitazionali sono perturbazioni dello spazio-tempo in grado di propagarsi alla velocità della luce. E che cosa può emettere onde gravitazionali? Beh, per esempio, una coppia di stelle che orbitano una intorno all'altra. Se la massa delle stelle è piuttosto grande e le orbite sono sufficientemente strette, allora le radiazioni gravitazionali, le onde gravitazionali, sono sufficientemente intense da poter essere rilevate. Sono anni che sono in corso degli esperimenti, anche qui in Italia, per rilevare le onde gravitazionali. Il problema è che le onde gravitazionali sono estremamente elusive, interagiscono molto poco con la materia e gli esperimenti quindi richiedono una sensibilità estrema. A tutt'oggi ci sono degli indizi anche molto forti del fatto che siano state rilevate delle onde gravitazionali, ma una prova, per così dire, certa ancora non è arrivata. Ci sono però delle conferme indirette. Per esempio, osservando alcuni sistemi binari costituiti da stelle di neutroni, si osserva che il periodo di rivoluzione va diminuendo nel tempo. Questo vuol dire che il sistema perde energia e facendo i calcoli si trova che perde energia proprio al tasso previsto dall'emissione di onde gravitazionali da parte della teoria di Newton, di Einstein. Un'altra cosa che Einstein prevede, ma che in realtà già nel 1700 era stata ipotizzata, riguarda la cosiddetta velocità di fuga da un corpo celeste. Ma che cos'è la velocità di fuga? Ma sostanzialmente è la velocità che dobbiamo imprimere a un sasso, per esempio, per fare in modo che abbandoni per sempre la superficie terrestre. Quindi vuol dire che se noi scagliamo questo oggetto verso l'alto con una velocità sufficientemente elevata, questo oggetto non tornerà più indietro. Nel caso della Terra, la velocità di fuga è poco più di 11 km al secondo. Quindi se uno prende una fionda e riesce a lanciare il sasso con una velocità iniziale di 11,2 km al secondo, questo sasso non gli ricadrà più sulla testa, ma continuerà ad allontanarsi sempre di più. Dal Sole la velocità di fuga è 617 km al secondo, molto più alta, ma il Sole ha una massa molto più grande della Terra. E da una stella di neutroni, una stella di neutroni è qualcosa come 210.000 km al secondo. E allora capite che ci stiamo avvicinando notevolmente alla famigerata velocità della luce. La velocità della luce è 300.000 km al secondo. E abbiamo visto la volta scorsa che è un limite invalicabile per gli oggetti materiali. Quindi uno comincia a chiedersi, ma non è che magari ci sono delle situazioni in cui la velocità di fuga da un pianeta o da una stella diventa addirittura uguale, se non superiore, alla velocità della luce? Perché 210.000 km al secondo sono più di due terzi della velocità della luce. Ma in effetti su questo problema avevano già riflettuto alcuni astronomi del Settecento e dell'Ottocento. In particolare c'era stato un certo John Michell e Simon de Laplace, un astronomo francese, che avevano provato a calcolare quale dovesse essere la massa e il raggio di una stella affinché la velocità di fuga uguagliasse la velocità della luce. Ma perché loro avevano fatto questo calcolo? Perché volevano vedere, in base alla teoria di Newton, alla teoria corpuscolare della luce, se potessero esistere delle stelle per le quali la forza di gravità era talmente intensa da riuscire a trattenere addirittura la luce. Questo voleva dire che la stella non era più in grado di emettere la luce che essa stessa produceva e quindi diventava una stella oscura. Beh, insomma, questi due signori fanno un po' di calcoli con la teoria di Newton e trovano un valore per il raggio della stella collegato alla massa e alla velocità della luce. E loro arrivano a concludere che nell'universo potrebbero esistere delle stelle di massa così grande che non sono visibili per il semplice fatto che la luce non riesce ad abbandonare la superficie della stella. Beh, questo naturalmente nell'ipotesi che la luce risentisse degli effetti della gravità, cosa che era vera per Newton, ma non era vera per la maggior parte dei fisici. Per la maggior parte dei fisici la luce era un'onda elettromagnetica che non risentiva assolutamente degli effetti della gravità. Quindi, sebbene il campo di gravità potesse diventare anche molto intenso, la luce avrebbe comunque potuto abbandonare la superficie della stella. Beh, dopo la pubblicazione dell'articolo del 1916, un fisico tedesco, un certo Schwarzschild, si mette al lavoro sulle idee di Einstein e cerca di trovare delle soluzioni alle equazioni di campo di Einstein. Cioè lui cerca di capire come si comporta lo spazio-tempo tenendo conto delle equazioni scritte da Einstein. E trova un risultato sorprendente. Cioè trova che in particolari situazioni è come se lo spazio-tempo si richiudesse su se stesso. In altre parole, la geometria dello spazio-tempo diventa una geometria chiusa. E siccome la geometria obbliga la luce a seguire un percorso che è dato appunto dalla deformazione subita dallo spazio-tempo stesso, la conclusione era che regioni di questo tipo dovevano intrappolare la luce in modo inesorabile. Quindi nessun raggio di luce sarebbe potuto sfuggire a regioni che avevano una curvatura così elevata. Qui ve l'ho rappresentato con la solita immagine, no? Il nostro foglio di gomma che viene deformato a tal punto che a un certo momento la luce è obbligata a seguire un percorso chiuso su se stesso. Sorprendentemente, Schwarzschild trova per il raggio di un oggetto sferico lo stesso valore che aveva trovato Laplace. Laplace aveva fatto i conti utilizzando la teoria di Newton, Schwarzschild utilizza la teoria di Einstein, ma arrivano sorprendentemente allo stesso valore. Il fatto è che Schwarzschild stesso non aveva dato un significato fisico, o meglio, più che non aveva dato un significato fisico alle sue soluzioni, pensava che le sue soluzioni fossero valide dal punto di vista matematico, ma che in realtà non rappresentassero una situazione fisica plausibile. Rimaneva però il fatto che veniva definito per ciascun corpo celeste quello che poi fu chiamato il raggio di Schwarzschild, cioè il raggio al di sotto del quale la velocità di fuga dalla superficie dell'oggetto diventava uguale o maggiore alla velocità della luce. La superficie così definita divenne nota col nome di orizzonte degli eventi. Orizzonte degli eventi perché su quella superficie, in base alle equazioni di Einstein, lo scorrere del tempo, visto da un osservatore esterno, sembra fermarsi. E quindi c'è una sorta di orizzonte al di là del quale noi non possiamo accedere, al di là del quale non possiamo vedere nulla, perché tutti gli oggetti che si avvicinano a quell'orizzonte li vedremo rallentare sempre di più fino a che appaiono quasi fermarsi sulla superficie stessa dell'orizzonte. E infatti la dilatazione temporale diventa infinita e così la contrazione spaziale. Le idee di Schwarzschild rimasero pura teoria fino a che negli anni 30 un fisico indiano, Chandrasekhar, dimostrò che stelle di massa superiore ad 1,44 volte la massa del Sole, una volta che avevano esaurito il combustibile nucleare, non erano più in grado di sostenere il proprio peso, e quindi secondo lui avrebbero dovuto collassare fino a raggiungere il fantomatico orizzonte degli eventi. Eddington, l'astronomo che fece le osservazioni dell'eclisse di Sole, contestò questa conclusione di Chandrasekhar, sostenendo che ci doveva essere qualche meccanismo fisico che bloccava la contrazione prima dell'orizzonte degli eventi. Di fatto è così, nel senso che in realtà stelle di massa superiore a quella prevista da Chandrasekhar continuano il loro collasso, ma si arrestano a un certo punto a formare quella che è una stella di neutroni. E quindi c'è una sorta di lucchetto, per così dire, che blocca il collasso della stella prima che questa raggiunga il limite di Schwarzschild. Ma in realtà, successivamente, altri tre fisici, tra cui Oppenheimer, il padre della bomba atomica, riuscirono a dimostrare che sì, le stelle di neutroni erano in grado di arrestare il collasso, ma che se la massa fosse stata però superiore all'incirca a tre masse solari, nemmeno la forza di repulsione dei neutroni era in grado di vincere la forza di gravità che tendeva a far collassare l'oggetto. Per cui il destino di stelle di massa superiore alle tre masse solari, una volta esaurito il combustibile nucleare, doveva essere quello di raggiungere l'orizzonte degli eventi. Nel 1967 John Wheeler, in un articolo proprio riguardante il collasso gravitazionale, coniò un termine che poi diventerà famoso in tutto il mondo. Lui si riferisce a questi oggetti non più come stelle oscure, ma come black holes, cioè buchi neri. E l'idea gli nasce dal fatto che sono dei veri e propri buchi nel tessuto dello spazio-tempo e sono neri perché dalla loro superficie non emerge alcuna radiazione, sono come le stelle oscure di Laplace. E quindi associa questi due termini. È la sua fortuna, per così dire, almeno a livello di popolarità, perché immediatamente questo nome, black hole, buco nero, fa presa sull'immaginario collettivo e la gente, anche i non addetti ai lavori, cominciano ad interessarsi a questi oggetti esotici, e forse qualcuno di voi è qua stasera anche proprio incuriosito da questo fatto. e vengono prodotti poi anche dei romanzi di fantascienza, dei film sui black holes, sui buchi neri. Ma vediamo un po' più da vicino di che cosa si tratta. Questa è una rappresentazione artistica di quello che potrebbe essere un buco nero se dovessimo osservarlo da qualche centinaio di chilometri di distanza. Abbiamo una superficie completamente nera, è l'orizzonte degli eventi. Il buco è circondato poi da un disco di materia che lentamente spiraleggia verso il buco nero. Una volta che raggiunge l'orizzonte degli eventi viene inghiottito e non è più in grado di fuoriuscire dall'orizzonte stesso. Nella fase di caduta verso il buco nero la materia si riscalda, raggiunge temperature di milioni di gradi ed emette radiazioni X e gamma. Ma adesso, al di là di quella che è la fisica all'esterno del buco nero, che cosa accade alla materia una volta che oltrepassa l'orizzonte degli eventi? Beh, innanzitutto dobbiamo distinguere quello che vediamo noi da quello che vede un ipotetico astronauta che fosse trascinato verso l'orizzonte. Beh, noi vedremo l'astronauta avvicinarsi all'orizzonte degli eventi, ma mano a mano che si avvicina il tempo, come lo vediamo noi, per l'astronauta si dilata e quindi lo vedremo cadere sempre più rallentatore, fino a rimanere congelato sulla superficie dell'orizzonte degli eventi. La radiazione che proviene dall'astronauta subisce l'effetto di redshift gravitazionale, cioè la lunghezza d'onda si allunga sempre di più. Questo vuol dire che subisce uno spostamento verso il rosso tendente all'infinito. Quindi non solo vedremmo l'astronauta rallentare, ma vedremmo la sua immagine diventare via via sempre più rossa, passare nel dominio degli infrarossi, delle microonde, delle onde radio, per cui sparirebbe anche la nostra vista, perché oramai qualunque radiazione che proviene dall'astronauta va a cadere nel dominio delle onde radio. L'astronauta invece cosa vede? L'astronauta non nota nulla di particolare, o meglio, in realtà in prossimità dell'orizzonte degli eventi prodotto dal collasso di una stella, l'astronauta sarebbe fatto a pezzi prima di arrivare alla superficie dell'orizzonte degli eventi. Sarebbe fatto a pezzi dalle forze di marea che lo stirerebbero come una sorta di elastico. Ma supponiamo di trascurare queste forze di marea che comunque sono presenti. L'astronauta vedrebbe che cosa? Beh, vedrebbe l'orizzonte degli eventi avvicinarsi, lo raggiungerebbe in un tempo finito e non noterebbe nulla di particolare. Quello che cambierebbe per lui è il fatto che una volta attraversato l'orizzonte degli eventi, per quanti sforzi possa fare, per quanto potenti possano essere i motori della sua astronave, non riuscirebbe più a tornare indietro. E cosa c'è al di là dell'orizzonte degli eventi? Beh, se possiamo dire, al di là dell'orizzonte degli eventi, la nostra fisica finisce, si ferma, non sappiamo bene che cosa ci sia, anche se alcuni tentativi per indagare quello che c'è al di là dell'orizzonte degli eventi sono stati fatti. Sembra certo che al centro del buco nero sia presente quella che viene chiamata una singolarità spazio-temporale, cioè nella regione centrale lo spazio e il tempo si contraggono alle dimensioni di un punto. Che cosa succeda poi in questo punto è veramente un grosso punto di domanda. Qualunque oggetto, abbiamo detto, attraverso l'orizzonte degli eventi cadrà inesorabilmente verso la singolarità centrale. Negli anni 60 c'era sempre il problema che qualcuno diceva sì, ma tutte queste cose sono cose teoriche, anche perché la soluzione di Schwarzschild è stata trovata per una simmetria perfettamente sferica. In realtà le stelle non sono perfettamente sferiche, inoltre le stelle ruotano e magari hanno anche un campo elettrico e quindi può darsi che tutto questo impedisca alla stella di collassare fino alla singolarità. Ma in realtà negli anni 60 Penrose e Hawking hanno dimostrato sotto condizioni molto generali che anche la rotazione o la carica elettrica non possono impedire la formazione di una singolarità. Cosa rimane una volta che si è formato il buco nero? Ma c'è un teorema conosciuto col nome di Noether Theorem che dice in sostanza: i buchi neri non hanno capelli, non hanno peli. Cosa vuol dire? Vuol dire che qualunque cosa accada all'interno di un buco nero perde completamente la propria identità. Le uniche proprietà che rimangono osservabili all'esterno sono la massa del buco nero, la carica elettrica, se ne ha una, e il momento angolare, cioè la rotazione del buco nero, la rotazione che proveniva dalla rotazione originaria della stella che lo ha formato. Al di là di questo non rimane assolutamente nessun'altra informazione. Almeno questo è quello che si desume dalla relatività generale di Einstein, sotto condizioni molto generali. Ma esistono realmente i buchi neri? Sono mai stati osservati? Questa è un'altra rappresentazione artistica di come apparirebbe un buco nero, visto anche qui dalla distanza di circa 600 km, e con sullo sfondo proiettata la Via Lattea. Vedete che in prossimità dell'orizzonte degli eventi le immagini sono distorte, e questo è dovuto all'effetto di deflessione dei raggi di luce che abbiamo visto prima e che fu osservato appunto da Eddington. Per cui il buco nero, osservato da una certa distanza, funziona come una sorta di lente gravitazionale, nel senso che distorce e concentra i raggi di luce che passano in prossimità dell'orizzonte degli eventi. Quando affronteremo poi la conferenza sulla cosmologia, riprenderemo questo argomento. Ma abbiamo mai visto buchi neri? Beh, direttamente no, nessuno ha mai visto un buco nero, anche perché un buco nero è nero e quindi non emette radiazione, è ben difficile da osservare. Però ci sono forti indizi della loro esistenza. Innanzitutto il fatto che se nel buco nero cade materia, abbiamo visto, la materia si riscalda a temperature elevatissime e quindi emette radiazione. Questa radiazione non proviene direttamente dal buco nero, ma proviene dal disco di accrescimento di cui parlavamo prima. È radiazione molto energetica, cade nella banda X o gamma addirittura dello spettro elettromagnetico. Effettivamente si osservano sorgenti X che hanno le caratteristiche tipiche dei buchi neri. In particolare, ad esempio, nella costellazione del Cigno c'è una sorgente indicata con Cygnus X1 che emette in una radiazione X molto intensa e probabilmente, facendo i calcoli dal punto di vista delle masse in gioco, si tratta di un sistema binario formato da un buco nero e da una stella molto massiccia, una gigante blu, che sta perdendo materia. Questa materia spiraleggia verso il buco nero, si riscalda ed emette quella radiazione di cui dicevamo prima. Quindi questo è un candidato, tra l'altro uno dei primi che furono scoperti, molto promettente come buco nero. Ma i buchi neri si annidano anche al centro delle galassie, probabilmente ce n'è uno anche al centro della nostra galassia, e in particolare questa è un'immagine di M87 o Virgo A, una galassia che si trova nella costellazione della Vergine. Quello che vedete è il nucleo della galassia. Da questo nucleo vedete che viene emesso un getto di materia a velocità elevatissima, e ancora una volta l'interpretazione che si può dare di questo getto di materia è legata proprio all'esistenza di un buco nero di diverse milioni di masse solari al centro della galassia. Questo buco nero inghiotte materia, ancora una volta la materia si riscalda, una parte della materia viene poi espulsa lungo l'asse di rotazione del buco nero e va a formare questo oggetto che noi possiamo osservare. Sono naturalmente prove indirette, ma sono indizi comunque molto forti sull'esistenza di questi oggetti fantascientifici. Esistenza che ancora una volta era scritta all'interno di quell'articolo pubblicato da Einstein nel 1916 e che poi interpretato da Schwarzschild ci porta oggi a ipotizzare oggetti così strani. Nella prossima conferenza e anche in quella successiva, nell'ultima, riprenderemo in parte questi argomenti, perché vedremo che in realtà forse non è proprio vero che i buchi neri non hanno barba e capelli, e forse non è proprio vero che tutto quello che cade all'interno del buco nero va perduto, e non è vero che quello che entra all'interno del buco nero non può più fuoriuscirne. Quindi vi ho detto un sacco di falsità, ma il fatto è che quello che vi ho detto io questa sera riguardo ai buchi neri è ciò che si desume dalle equazioni di campo della relatività generale. Ma c'è un ma. La prossima volta vedremo che quando entra in gioco anche la meccanica quantistica ci sono tutta una serie di sorprese in serbo che vanno a toccare proprio queste cose che abbiamo detto riguardo ai buchi neri. Per adesso ci fermiamo qua. Come al solito, grazie per l'attenzione. se ci sono domande, vi voglio chiedere.